Ha scritto il filosofo Ralph Waldo Emerson che le persone destinate a incontrarsi lo faranno, apparentemente per caso, proprio al momento giusto. Io e Achille ci siamo incontrati a causa del libro delle vacanze per la classe di Martina. E c'è da dire che il destino, nella sua incommensurabile capacità di pianificare, avrebbe potuto scegliere una via meno contorta, piazzarci a due tavoli vicini di un bar, per esempio, oppure farci scontrare nella porta girevole di un supermercato, o ancora incastrarci nella stessa fila in attesa di prelevare un bancomat. Insomma, in una città come Firenze esisteranno migliaia di possibilità di incrociare una persona senza doversi necessariamente immolare a un nugolo di genitori esagitati nelle vesti di rappresentanti di classe. Rappresentanti di classe? Ma sei impazzita, Sveva? Con tutto quello che hai da fare non ne uscirai viva, aveva commentato mia mamma la notizia. E se il destino è un tipo burlone che si diverte a complicarci la vita, tua madre ha 9 volte su 10, ricordati, sempre ragione. La mia aveva avuto ragione anche quando avevo portato a casa Danilo, il mio ex. Dopo averci parlato all'incirca mezz'ora, mi aveva preso da parte e aveva sibilato con l'ineluttabile piglio da oracolo: questo è un poco di buono, attenta a quello che fai perché potresti pentirti di averlo conosciuto. Neppure un anno dopo, quando ero rimasta incinta, Danilo si era letteralmente dileguato, lasciandomi da sola a rimboccarmi le maniche e a crescere nostra figlia. Ero stata brava, non avevo mai ceduto di fronte alle difficoltà, non mi ero mai lasciata sopraffare dall'idea di essere, per Martina, meno di quanto potesse significare una famiglia normalmente composta da entrambi i genitori. Poi c'era stata l'occasione di dimostrare al mondo intero che anche una madre single è in grado di barcamenarsi brillantemente tra il lavoro, la conduzione di una casa, l'intrattenimento di soddisfacenti relazioni sociali e finanche la gestione delle redini di una classe di 25 genitori moltiplicati per 2, diventando per l'appunto rappresentante della classe di mia figlia che frequentava la seconda elementare. Ero stata catapultata in un universo di cui ignoravo completamente l'esistenza, una dimensione parallela di polemiche e incitazioni alla guerriglia all'interno della quale la rappresentante altro non era se non l'unico e insostituibile capro espiatorio. Avevo imparato in poco tempo a districarmi tra le chat chilometriche, messaggi allusivi, richieste di ogni tipo e soprattutto a classificare i genitori in base al loro grado di pericolosità nel fomentare le liti relative agli argomenti più disparati. Era una striminzita cupola di 3 elementi quella che temevo di più. Mi ero divertita a etichettarla con dei nomignoli in grado di disinnescarne la porta. C'era l'usurpata, la mamma che era stata rappresentante l'anno precedente e che a causa di una complessa, quanto mai patologica necessità di autoaffermazione, aveva dichiarato all'inizio del secondo anno di non voler più ricoprire la carica, paventando la certezza che il nutrito gruppo dei suoi sostenitori l'avrebbe a dir poco implorata di sacrificarsi per il bene comune e che invece era stata soppiantata dalla sottoscritta che adesso pagava, in termini di dritte e di consigli impositivi, lo scotto di tutta la sua frustrazione e del suo astio per essere stata messa da parte. Seguiva a ruota l'implacabile, un papà reduce da un recente divorzio che scaricava l'impossibilità di dialogare civilmente con l'ex moglie su tutte le mamme della classe che gli capitavano a tiro, riuscendo a trasformare una normalissima disquisizione di natura scolastica in un vero e proprio ring di scontro sulla pessima condotta del genere femminile. Infine, e sarebbe stato difficile da prevedere, c'era la salutista, la mamma che metteva la salute dei bambini sopra ogni cosa e che vedeva il male incarnato in ogni elemento che li riguardava, dai possibili virus che si annidavano nei banchi di scuola ai veleni nascosti nel cibo della mensa, fino ad arrivare ai contenuti dei testi scolastici che, se non opportunamente vagliati, avrebbero sicuramente inficiato lo sviluppo psicofisico dei nostri figli. Insomma, all'inizio della primavera ero arcistufa del mio ruolo di capobanda e avevo persino incominciato a nutrire un sentimento di spudorata solidarietà nei confronti del premier ogni qualvolta lo intravedevo al TG. Chissà, il povero uomo, quale tormento celava sotto l'aria di apparente serenità, chissà quante interferenze dai parlamentari, dai diplomatici, dagli esterofili. Io sì che potevo capirlo. Fu esattamente in quel periodo che la maestra mi braccò nel cortile della scuola porgendomi un bigliettino da visita. Ecco Sveva, qui trova i contatti del consulente editoriale a cui deve inoltrare la richiesta dell'ordine per i libri delle vacanze dei bambini. Il titolo è già stato reso noto sul registro elettronico. Lei deve soltanto occuparsi della raccolta delle quote, del ritiro delle copie e del relativo pagamento. Ha capito? Le è tutto chiaro? Avevo capito, ma mi rifiutavo di accettarlo. Non osavo immaginare le polemiche che sarebbero sorte sul gruppo di classe non appena avessi fatto un cenno alla questione. «Senta, maestra, e se ne occupasse un'altra mamma?» avevo balbettato. «Io in questo periodo ho molto lavoro». La maestra mi aveva puntato con aria accigliata. «Ma è lei la rappresentante di classe? Non doveva assumere l'impegno se non se la sentiva?» «Già, mica lo sapeva la maestra che nel gruppo l'avevano soprannominata il bulldog per via della sua espressione perennemente corrucciata. Forse, se gliel'avessi confessato, avrebbe avuto un occhio di riguardo, si sarebbe impietosita e mi avrebbe sussurrato docile. Ora capisco, Sveva, sono degli ingrati. La esonero da qualsiasi compito. Lasciamo perdere i libri per le vacanze». Invece si scatenò il putiferio. La salutista decretò che i contenuti del libro non erano assolutamente appropriati alla fascia d'età. L'implacabile asserì che la maestra, da donna qual era, complottava per rendere infernali le vacanze dei bambini. L'usurpata mi stanò fisicamente non appena mi ebbe a tiro. «Allora», iniziò con uno sguardo acceso da un'insana passione, «devi stare molto attenta quando chiami il consulente. Assicurati che il costo sia quello che è stato comunicato dalla scuola, ripeti più volte il numero delle copie che ci necessita, accertati che sia incluso anche il compendio di lettura e principalmente non farti infinocchiare con la storia del bollettino postale. Noi paghiamo solo in contanti e alla ricezione del carico. Certe cose io le so, ci sono passate prima di te». Investita dal terrore che qualcosa potesse andare storto, per giorni mi rigirai tra le mani il biglietto da visita del consulente. Si chiamava Achille, un nome singolare per uno che vendeva testi scolastici. Alla fine feci molto di più che telefonargli. Gli scrissi accertandomi che tutti i punti che interessavano la mia classe venissero rispettati. Achille mi rispose con il pollice alzato e aggiunse che mi avrebbe fornito una data in cui si sarebbe presentato a scuola per consegnarmi i libri e per ricevere il relativo pagamento. Avevo dato quasi per risolta la questione del libro delle vacanze quando, poco tempo dopo, ignara di quanto si era già consumato alle mie spalle, arrivai a scuola con un discreto anticipo rispetto all'orario di uscita. «Hai visto che cosa ha fatto quello squinternato? E meno male che eri sicura d'aver agito bene», mi aggredì l'usurpata sventolandomi un foglio sotto il naso. Era fuori di sé, rossa come un peperone, farfugliava della consegna di uno stock di libri niente di meno che alla bidella. Ci volle un po' perché afferrassi. Achille, il consulente, aveva consegnato i libri direttamente a scuola, senza preoccuparsi di avvisarmi come ci eravamo accordati. Non solo, aveva lasciato in custodia il bollettino postale da compilare e nell'indicazione singola di ciascuna copia del libro delle vacanze il costo risultava maggiorato di almeno un euro. Il primo istinto fu quello di chiamarlo. Mi rispose al primo squillo. Attaccai con una paternale senza precedenti. Non potevo credere che mi avesse messo in quella situazione e pretendevo delle spiegazioni. Sentì che si schiariva la voce. «Mi fa parlare o fa tutto da sola?» Non si era scomposto di un millimetro. Il tono era quello bonario e professionale di chi è abituato ad avere a che fare con tutte le possibili contestazioni dei genitori agguerriti. «Ho dimenticato di avvisarla che passavo, è vero, e le chiedo scusa, ma se legge attentamente la ricevuta, nel calcolo finale del costo è anche indicato lo sconto che è stato accordato alla classe». Controllai in diretta. Diceva la verità. Mi placai. L'usurpata fu lesta a indicarmi con malcelata stizza il bollettino postale. «Peraltro», dissi io, «dovevo consegnarle i soldi in contanti. A questo punto o mi fissa un appuntamento oppure può tornare a riprendersi i suoi libri. Non ricorrerò al suo bollettino. Gliel'avevo già detto», intimai ai limiti dell'isterismo. Achille borbottò qualcosa. D'accordo, acconsentì tranquillo. Troveremo un modo per il pagamento in contanti. Io vengo da fuori, ma la ricontatterò per decidere un giorno, un luogo e anche un'ora. Nel momento in cui chiusi la telefonata, giurai a me stessa che non mi sarei mai più occupata di simili questioni. Ero stata scortese, dispotica e non era da me. Anche perché, in fondo, lui si era rivelato un tipo educato. Seguirono giorni in cui io e Achille tentammo di accordarci per un incontro. Lui girava tutta la Toscana per lavoro e non sapeva quando sarebbe ripassato da Firenze. Fui tentata di dirgli di lasciare perdere, ma l'idea che mi avesse buggerato, non avvisandomi quando doveva, mi costrinse ad andare fino in fondo. La mattina in cui dovevamo incontrarci, mi vestii e mi truccai con cura. Ero sul piede di guerra. Avrei certamente rivolto a quello sconosciuto le scuse per essere stata scortese al telefono, ma mi sarei anche premurata di sottolineare che la mia scortesia era stata provocata dalla sua mancanza. Quando arrivai davanti al bar che avevamo scelto per la consegna dei soldi, lui era già lì. Incredibilmente lo riconobbi senza indugio. Era alto, corpulento, aveva un bel viso largo, di quei visi avvezzi al sorriso. Si levò gli occhiali da sole e lo fece anch'io. Qualsiasi presupposto belligerante morì in quell'istante, mentre i miei occhi si incastravano nei suoi ed entrambi dimenticavamo il vero motivo per cui ci eravamo visti. A fatica cercai la busta con il contante che dovevo consegnargli. La rifiutò, come se fosse trattato di un debito personale che aveva deciso di abbonarmi. Insistetti. «Prendiamo un caffè?» propose di slancio, indicando l'ingresso del bar. Non entravo in un bar con un uomo da quando Danilo era andato via. Mi ero guardata bene dal coltivare qualsiasi genere di relazione che non fosse tassativamente di amicizia. No, mi precipitai a rispondere. Va bene, sì, rettificai senza una logica. Mi guardò costernato. Ci sarebbe stato un tempo in cui, riparlandone, avremmo concordato che le emozioni di quel giorno erano state irripetibili, che era come se il fiato si spezzasse ogni respiro, come se gli arti avessero incominciato a formicolare di una nuova vita che fluiva da me a lui e viceversa. Scegliemmo un tavolo in fondo al locale, l'unico disponibile. La scuola di Martina era a due passi. Chiunque avrebbe potuto scorgerci nella vetrata esterna. Parlammo per ore. Non ci fu un aspetto delle nostre vite che non toccammo. Gli raccontai di Danilo, dell'immenso amore che nutrivo per mia figlia, delle montagne che avevo dovuto scalare per essere sempre una mamma presente e fiduciosa. Lui mi confidò che di figli ne aveva due, già adolescenti, e vivevano con la madre dalla quale si era separato anni prima. Mi disse che riteneva che i figli fossero l'unica ragione per la quale valeva veramente la pena sacrificarsi, che non aveva mai voluto iniziare una nuova relazione proprio per il timore che una donna, sommata al suo lavoro di girovago, potesse allontanarlo dai suoi ragazzi. Ridemmo anche tanto. Lui rise quando gli raccontai dell'usurpata, dell'implacabile e di tutti gli altri genitori della classe che mio malgrado avevo deciso di rappresentare. E io risi fino alle lacrime quando lui imitò il mio tono minaccioso al telefono. In ogni modo, sappi che non credo alla storiella che tu abbia scordato di avvisarmi il giorno in cui sei venuto a scuola. Probabilmente tu non avvisi mai nessuno. Fai prima a consegnare alle bidelle, sparai a bruciapelo. Achille sghignazzò, mi fece cenno di avvicinarmi. Sei la prima persona a cui lo rivelo, bisbigliò al mio orecchio scostandomi piano una ciocca di capelli. I colleghi mi chiamano Achille Cuore Impavido. E perché mai? Chiesi divertita. Achille scosse la testa con finta solennità. Un cenno di barba mi solleticò la guancia. Perché ho il coraggio di sfidare l'ira di voi mamme e consegnare in maniera puntuale e rapida direttamente agli operatori scolastici. Di contro dovrei trascorrere le giornate a rassicurare frotte di genitori su quante siano validi e affidabili i nostri titoli. Ti sembra possibile? E io risi di gusto. Oggi ero venuto con l'intenzione di redarguirti, mormorò tornando serio. Io lo scandagliai con lo sguardo. Aveva pagliuzze d'oro al centro delle iridi. Anch'io sussurrai. Eravamo vicini molto più di quanto avremmo dovuto. Però, se mi guardi così, mi sentii biascicare. Scusa, così come? e prima che uno dei due potesse darsi un contegno, ci stavamo baciando. Un bacio lungo, struggente, con la mano di Achille a sostenermi la nuca, la mia ad accarezzargli il volto. Ci baciavamo come due adolescenti al primo appuntamento, sulla stessa lunghezza d'onda, con le labbra perfettamente incastrate, i palati che danzavano la stessa sinfonia, le mani a rincorrere i battiti del nostro cuore. Ci baciavamo ed era sparito il bar, gli altri avventori, la gente che ignara ci passava accanto al di là della vetrata. E nello stesso istante in cui il nostro amore nasceva, il mondo intero sembrava essersi fermato. «Sto baciando Achille, cuore impavido. Sono quasi un'eroina», mormorai sulla sua bocca. Lui mi strinse il volto tra le mani e mi guardò emozionato. «I genitori della tua classe non ti perdoneranno mai d'essere diventata la rappresentante del cuore del vostro consulente. Di addio alla tua carriera». Scoppiai in una fragorosa risata. Non avrei mai più ricoperto il ruolo di rappresentante di classe, ma ringraziavo le vie traverse del destino che mi avevano condotto per mano fino all'uomo che a sua volta mi stava cercando.